Lovvo,
muoro,
ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Uomini a cavallo, Pagani. Uomini a cavallo.
Partiamo così con gli uomini a cavallo. Ha visto un film western ieri sera?
Mi piace molto riguardare i vecchi western. Sa, quel bianco e nero, quella lontananza. Ma qui invece siamo in Maremma.
Uomini a cavallo in Maremma, un western toscano.
Una bella immagine. E chissà, forse sarebbe piaciuta ad Attilio Bertolucci, l'autore dei versi che sto per leggerle.
Ah, che sta per leggerle, sì. Quindi non me lo chiede neanche più oramai.
Sì, posso leggerle dei versi?
Ecco, manteniamo un'etichetta, sì, può leggerli.
Grazie. È l'inizio del poema La camera da letto, scritto da Attilio Bertolucci nel 1988. E si tratta di un romanzo in versi, nel quale Bertolucci ripercorre la storia della sua famiglia indagando con minuzia le sfumature della vita quotidiana.
E gli uomini a cavallo?
All'inizio del poema l'autore rintraccia l'origine della sua famiglia, uomini e cavalli che emigrano dalla Maremma e percorrono le valli dell'Appennino fino a Casarola.
Beh, mi piace questo sapore epico. Legga, legga.
Dalle Maremme con cavalli giorno e notte li accompagnavano nuvole da quando partirono lasciandosi dietro una pianura e dietro la pianura il mare e l'orizzonte.
Beh, qui ci starebbe una colonna sonora un po' alla John Ford.
Sì, e poi scrive: i cavalli erano svelti come nuvole a rompere le gole, ad affacciarsi alle valli.
Forse non la faccio la colonna sonora, non a voce.
Forse è meglio di no.
Ma lei mi vuole leggere tutto il poema?
Le piacerebbe?
Forse no.
Forse no.
Incipit.
Non leggeremo tutto il poema di Bertolucci, un classico della letteratura comunque, ma caro Pagani, le toccherà ancora sentire dei versi.
Beh, mi sento favorevolmente predisposto questa mattina.
Ottimo, anche perché a leggerli sarà la voce stessa del poeta e fra l'altro anche questi versi sono l'inizio di un poema. Abbiamo come ospite un autore che è già stato qui, un amico di un attimino, Fabiano Alborghetti. Buongiorno,
buongiorno
e benvenuto.
Buongiorno e grazie per riaccogliermi.
Grazie per la presenza, Fabiano Alborghetti, che ha pubblicato da qualche settimana per l'editore Gabriele Capelli il romanzo in versi Il movimento elementare.
Alborghetti, allora tocca a lei, sentiamo l'inizio del poema. Sa che questa è la rubrica Incipit, dove proponiamo proprio l'inizio di un libro, in questo caso un libro che lei ha scritto.
E allora andiamo. E l'incipit è questo: il faccia a faccia dell'essermi padre, dell'essergli figlio, inizia nel luglio 1970. C'è ancora il carosello, i camaleonti, Don Bachi, il Dick Dick. Mio padre guida ancora la Fiat 1100, è la stessa del viaggio di nozze. Ma tra poco passerà alla Ford Anglia, i fari a pinna, la carrozzeria che è di colore.
E questo è l'inizio di un romanzo in versi nel quale si rintraccia Fabiano Alborghetti la figura paterna. Non vogliamo tanto riassumere quanto si dice, ma proprio stare sui primi versi. Il faccia a faccia, poi si va a capo e i due versi successivi sono rientrati dell'essermi padre, dell'essergli figlio, e poi inizia nel luglio 1970, scritto con le lettere. C'è un tono quasi epico in questo inizio, un tono epico in una vicenda che poi diventa subito quotidiana con la citazione del carosello, dei camaleonti, dei Dick Dick.
Questo è il tentativo, e dato che si tratta di una storia di padre figlio, perché non dirlo immediatamente? E visto che si tratta di una storia di confronto che andrà avanti per quasi 50 anni, perché non dirlo addirittura proprio nel primo verso, il faccia a faccia? Questo chiarisce immediatamente quello che sarà il gioco di tutta la storia che poi porterò avanti. E poi sì, dall'universale entriamo nel tinello e cerchiamo di scoprire più da vicino che cosa succede.
Su quel faccia a faccia vorrei tornare, perché l'inizio di un libro, soprattutto di un libro in versi, dove per definizione ogni parola è più pesata rispetto a un libro in prosa, perché parliamo di versi evidentemente, quindi c'è un'attenzione alla metrica. Lei come lo vive, come lo ha vissuto questo inizio Alborghetti? Come ha vissuto questo inizio dal punto di vista delle strade che non tanto che lascia aperte ma che chiude? Perché questo inizio, un faccia a faccia, ci porta già su un sentiero preciso.
I primi tre versi sono arrivati immediatamente e hanno resistito per 11 riscritture. Li avevo in testa, sono nati così e certamente avrei potuto usare il confronto o altri sinonimi, però il faccia a faccia, quindi essere uno di fronte all'altro, era ineludibile. e quindi questo mi porta altrove, in una storia che necessariamente mi fa scontrare con qualcosa o con qualcuno.
Questa è una dichiarazione proprio di intenti e poi c'è un procedere poeticamente, potremmo dire, per metonimia, cioè si citano alcune piccole cose per restituire l'ambiente. Anche qui immagino che ci sia stato un lavoro di ricerca. Il Carosello, i Camaleonti, Don Bucky, Dick Dick, la Fiat 1100, la Ford Anglia. Bisogna citare poche cose per restituire un'intera epoca. Qui c'è stata invece una selezione?
C'è stata una selezione, all'inizio questo testo era molto più lungo e forse, detto tra virgolette, anche noioso, perché non occorreva così tanto per evocare un pochettino più da vicino un periodo storico e le sensazioni che le persone possono portarsi appresso da quel periodo storico per ciò che hanno vissuto personalmente. E questo è accaduto poi anche all'interno del restante del romanzo. Ci sono, sì, certamente gli anni 70 in bene, in male, il terrorismo, altri fatti di cronaca, ecco, pennellate di colore che però ci collocano esattamente in quel tempo.
Tra l'altro, gli anni 70 quanto sono più efficaci, quanto salta subito esteticamente all'occhio leggendo il libro, leggendo la prima pagina, quel 1970 sì, tutto minuscolo, tutto attaccato, quanto è più poesia rispetto alla crudezza dei numeri.
Lo è, poi è molto sonoro, con questa tirata lunga 1970, ed è tronco.
Magnifica annata, mi permetto di aggiungere.
Lo so, ci sono nato,
infatti,
mi posso pentire, lo testimonio.
Sì. Abbiamo due nati nel 1970 in questo studio. Alborghetti, lei ha scritto un altro poema in versi, Miser, che raccontava una storia di emigrazione. Qui si scava più in un rapporto padre-figlio, come abbiamo detto. C'è sempre anche un'indagine familiare al centro di queste narrazioni, come già nel poema di Bertolucci che abbiamo citato prima.
Lo è, diverso il tono, diverso il ritmo, diverso forse lo sguardo, perché se su Miser ero più lontano, con il Movimento Elementare in realtà vivo tutto da vicino, è una storia vera e che mi appartiene, e necessariamente ho dovuto cambiare anche un pochettino la lingua e quindi dargli una cadenza differente, dare degli incisi, dare talvolta anche delle crudità all'interno della narrazione, al contrario di Miser, che in realtà era più un, con la vicinanza, però un sorvolo.
E ricordo che stiamo parlando del romanzo in versi Il Movimento Elementare di Fabiano Alborghetti, edito da Gabriele Capelli.
Fabiano Alborghetti che rimane con noi anche per la prossima rubrica, ne approfittiamo.
Sima di Kanda Paie.
Io mi aspettavo la sua enfasi consueta.
Sepolcrale.
Sepolcrale, sì. Ma anche molto, molto formale, molto, molto ridondante. Sa di drappi viola, di antiche tende in una casa con i soffitti alti 5 metri, il modo in cui lei pronuncia la nostra rubrica.
Grazie per questa vivida immagine.
Vero?
Io che cercavo solo di imitare Paolo Conte. Comunque, Sima di Kanda Paie è la nostra rubrica dedicata ai testi delle canzoni. E oggi il lavoro lo facciamo fare a Fabiano Alborghetti.
Eh sì, che brano ha scelto per noi?
L'anno che verrà, di Lucio Dalla, che è pieno di poesia.
Allora, ne sentiamo un frammento e poi torniamo e ci racconta perché.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
L'anno che verrà di Lucio Dalla, un brano del 1979. Fabiano Alborghetti, che cos'ha di particolare, di speciale, di memorabile questo brano per lei?
Tolto la cadenza della musica e sono soprattutto le parole, è un testo fortemente poetico e da poeta amante delle parole chiaramente me ne sono innamorato, ma questo da decenni, e già soltanto nella seconda linea, quando si dice e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò, e già questo è qualcosa che lascia totalmente disarmati, è una cosa, è un'invenzione letteraria che da poeta non posso non amare, e quindi questa è fondamentalmente una delle ragioni, oltre poi a tutti i passaggi che vengono dopo. E se quest'anno poi passassi in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anche io. Bellissima. Questo tentativo di essere insieme nonostante la distanza.
Devo dire che per me personalmente Dalla è lassù in alto nell'Olimpo, insieme forse solo a De André. Se devo metterli in classifica e fare un podio, lo metto proprio al primo posto.
Sì, poi ricordiamo tra i grandi facitori di testi, oltre a Francesco Guccini, che usava proprio una metrica tradizionale, anche Paolo Conte, che è il titolare di questa rubrica, anche se lui partiva dalla musica, non dai testi.
Mi piace il modo in cui hai usato titolare, ovvero colui che dà il titolo.
Esatto, sì, vedo che si è illuminata, Pagani, sì. È pronto per l'angolo del fastidio.
Siamo pronti. Grazie al Borghetti, a risentirci a presto.
Grazie, buona giornata.
A presto, grazie mille.
Cose che il Pagani non ci dorme la notte. E io che mi aspettavo un bello onesto angolo del fastidio, no, invece siamo alle cose freudiane.
Già.
È da tempo che non tornava a raccontarmi i suoi tormenti linguistici notturni.
Beh, lo confessi che un po' le mancava.
Forse un po', sì.
Ah, quindi le mancava che io passassi le notti in bianco. Sorprendentemente sadico da parte sua.
Non è mai una passeggiata andare in onda con lei, eh?
Però quando non ci sono le manco.
Sì, devo essere matto. Comunque, intendevo dire che mi mancavano le sue elucubrazioni notturne. Lei soffre, me ne rendo conto, ma ciò che ne risulta può essere divertente.
E meno male che non era sadico.
Mi lasci prendere il mio taccuino. Ecco, qui si sdrai sul divanetto. E mi dica, che cosa la cruccia?
Sì, dottore, si tratta delle pezze d'appoggio.
Le pezze?
D'appoggio.
Le pezze d'appoggio. Sviluppi, prego.
È un'espressione, pezze d'appoggio, che appartiene al burocratese stretto, però si sente anche talvolta, per fortuna non troppo, in vari contesti lavorativi.
Si può dire anche pezze giustificative, no?
Per esempio, sì.
E sono quei documenti che comprovano una certa spesa, per esempio, e servono per avere un rimborso.
Lo so, grazie.
Prego. E l'espressione appartiene più al burocratese usato in Italia o in Francia, pièce à l'appui, che a quello usato in Svizzera.
So anche questo, grazie, Fazioli.
Mi fa piacere. Le dispiace dirmi allora, sono qui con il taccuino che vibra d'impazienza, dirmi qual è il problema?
E Fazioli, sono le pezze il problema. Perché le pezze?
In che senso?
Una pezza, che cos'è? Un pezzo di stoffa. Cosa c'entra la pezza da piedi, per esempio, la pattina, che non se ne vedono più ed è un peccato. Ma cosa c'entra con un documento probatorio?
Si è appena risposto da solo.
Fazioli, non mi sia criptico che ho i nervi a fior di pelle. Si ricordi che non ci ho dormito la notte. Che fa? Sfoglia il dizionario.
Cerco conferma della mia teoria. Ecco, trovato. Pezza, dal latino medievale pettia, di probabile radice germanica, significa pezzo, porzione, ritaglio, un pezzo di qualcosa, di solito di stoffa, ma poteva essere anche di legno o di altri materiali, usato per rinforzare o sostenere qualcosa o per tappare un buco. Perfetto, no?
E mica tanto. La pezza serve a tappare un buco. Fin qua ce l'ho arrivato anch'io.
Ma la pezza, in un uso che si è perso, serviva anche a sostenere qualcosa. Per esempio, in falegnameria, la pezza d'appoggio era un traverso di legno messo sotto all'asse di un tavolo per evitare che si curvasse o si rompesse. Ha capito ora?
Quindi, se intendiamo la pezza come un sostegno, il passaggio al significato figurato è abbastanza chiaro.
E la pezza d'appoggio diventa il rinforzo di una nostra richiesta. Io sostengo la mia richiesta di rimborso spese fornendo le pezze di appoggio, gli scontrini del viaggio, per esempio. E non è un caso che si usi anche l'espressione pezze probatorie nel linguaggio processuale.
Le prove di sostegno, certo. Sì. Grazie, Fazioli, mi sento molto meglio.
Mi fa piacere.
La sa anche una cosa?
Mi dica.
Questa cosa delle pezze d'appoggio che arrivano dalle falegnamerie medievali mi ha reso in un certo qual modo più simpatico persino il linguaggio burocratico.
Conoscere l'origine delle parole ce le avvicina anche da un punto di vista emotivo.
Ma lei oggi è proprio saggio.
Ma quanti complimenti. La psicoterapia linguistica le fa bene.
Ma sa che è bello fare un attimino con lei?
Ecco, non esageri però che poi diventa inquietante.
È bello, mi piace.
Mi sa che devo rimetterla sul lettino.
Lei è bravo, Fazioli. Oh, com'è bravo, ecco, Fazioli, lei è molto bravo.
E con
bravo.
Questo grazioso momento di armonia direi che siamo alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.